Classic Rock con Jari Kopp.
Buongiorno a tutti e benvenuti a Rete 3 Classic Rock con Jari Kopp. Un viaggio tra gli artisti e le canzoni che hanno elettrificato la nostra vita con un po' di sano rock and roll. E l'altro giorno stavo diggando vinili in un negozio di dischi e mi è comparso come per magia un album che anni fa ho divorato e che mi è rimasto nel cuore. Andiamo nel cuore pulsante della New York di fine anni 70 con l'album Hit to the Beat dei Blondie, uscito nel 1979. Un capolavoro, un viaggio musicale attraverso diversi generi che ha dimostrato la grande versatilità di Debbie Harry, Chris Stein e compagni. E dopo il successo straordinario di Parallel Lines, i Blondie non si sono fermati a riprendere quello che aveva funzionato bene, ma hanno proprio deciso di espandere il loro orizzonte musicale. E con la guida del produttore Mike Chapman, lui è noto per il suo livello di cura dei dettagli, quasi sovraumano, superumano, e per le ore passate in studio a volumi altissimi, beh, grazie anche a lui la band ha creato un'opera che attinge a stili diversi mantenendo sempre un'anima bella pop. Hit to the Beat spazia dal punk artistico dei loro esordi al CBGB's di New York, fino a incursioni anche nel reggae, come per esempio Die Young Stay Pretty, passando per l'eleganza devastante di Dreaming e Union City Blue. Due canzoni bellissime, tra l'altro questi sono tutti singoli che non ci si può credere che tutti siano in un solo album. E per noi amanti del rock classico questo resta un pezzo imprescindibile della storia della musica con il quale apriamo la puntata di oggi. Benvenuti! We'll be right back. E oggi parliamo dei Foo Fighters, del loro secondo album The Color and the Shape, uscito il 20 maggio 1997, e c'è dentro questo album dei pezzoni che hanno fatto la storia, tipo Everlong, My Hero, Monkey Wrench. Ma c'è una storia dietro questo disco che forse non conoscete. Praticamente durante le registrazioni il primo batterista della band, William Goldsmith, ha suonato tutte le batterie, si è fatto il suo lavoro, però ovviamente Dave Grohl, che era il batterista di Nirvana, che è un precisino, un comandino e forse uno dei più grandi batteristi del mondo, ha detto no, non mi soddisfa, e ha registrato, riregistrato tutte le parti di batteria da solo. Goldsmith ancora oggi non sa se le parti di batteria all'interno dell'album sono le sue o quelle di Dave Grohl completamente. Comunque sono andati avanti, il compianto Taylor Hawkins poi ha sostituito Goldsmith, che non riusciva a stare dietro Dave Grohl, e lui, proprio Taylor Hawkins, in un'intervista aveva raccontato che già lui era un grande fan del primo disco dei Foo Fighters, e un giorno mentre ascoltava una radio americana di Los Angeles ha sentito che Dave Grohl e i Foo Fighters cercavano un nuovo batterista, quindi ha chiamato, si è offerto per il posto. Lui ai tempi suonava con Alanis Morissette, però ha detto questi Foo Fighters sono la mia band, cioè posso fare veramente qualcosa di grande. Così ha contattato Dave Grohl, l'ha provato, e convincere Dave Grohl alla batteria non è evidente, ma Dave Grohl ha subito capito che Taylor Hawkins era un artista speciale, un batterista dilaniante, quindi l'ha preso. Da quel momento è iniziata la leggenda dei Foo Fighters, e così proprio al cambio di quinte dietro il nuovo album The Color and the Shape, il secondo dei Foo Fighters, c'è stata questa storia di cambiamenti, decisioni difficili, nuove opportunità, e la storia di due batteristi diventati amici che hanno fatto la storia del rock.
Wait a second.
Classic Rock con Yari Copt.
E che pezzo! Il 12 luglio arriva Mind Games The Ultimate Collection, quindi un cofanetto deluxe che celebra il quarto album solista del leggendario ex Beatle John Lennon. Questo era uscito nel 1973 e questa sarà un'edizione speciale con nuovi mix dell'album, demo, versioni grezze dei brani, un documentario audio, una serie di materiali inedito, tutto supervisionato dalla famiglia, quindi da Sean Honor Lennon, il figlio, e autorizzata anche dalla buona vecchia Yoko Ono Lennon. E quindi per chi ama i Beatles e John Lennon, questo è un cofanetto assolutamente da non perdersi. Ma parliamo anche di un'altra nuova uscita, ma cinematografica, che in questo caso farà felici tutti i fan di Bruce Springsteen. A fine estate, probabilmente a ottobre, uscirà Road Diary, Bruce Springsteen and the A Street Band, un documentario che racconta il tour mondiale del boss del 2023 e 2024 con anche delle date in Centro Europa, in Italia e in Svizzera. Il film è diretto da Tom Zimney, già regista di altri progetti su Springsteen come Western Stars e il bellissimo Letter to You. E questo Road Diary ci porterà proprio dietro le quinte del tour, con riprese inedite delle prove, momenti di backstage, interviste, materiale d'archivio. Vedremo come Bruce e la E Street Band scelgono le setlist, le canzoni da fare dal vivo, come vivono i momenti on stage e la vita in tour. È un documentario che completa la serie di opere autobiografiche di Springsteen, che include il libro Born to Run e lo spettacolo Springsteen on Broadway. E dopo le date del 2023 in tutta Europa, Bruce Springsteen tornerà a suonare dalle nostre parti a Zurigo, a San Siro, per la prima volta in 8 anni. E il boss ha spesso detto che, tra l'altro, le date milanesi sono uno dei suoi posti preferiti dove esibirsi, e quindi il 1 e il 3 giugno 2024 sarà ancora su quel palco. Ma non è tutto, è in produzione anche un altro film su Springsteen che racconta, questo bello, questo mi gasa, la genesi del suo album dell'82 Nebraska, un progetto basato sul libro Deliver Me From Nowhere di Warren Zanes, e vedrà probabilmente Jeremy Allen White, star di The Bear, nei panni del boss. E all'inizio degli anni 80 Springsteen pubblicò questo Nebraska, un album acustico scuro che contrastava parecchio con i suoi lavori precedenti. È un disco considerato il suo lavoro più dark, e racconta storie di fuorilegge, assassini, persone ai margini della società, e quindi sarà questo al centro del nuovo film. E proprio da quel bellissimo album tiriamo fuori una bella perla dal titolo Atlantic City. Questo è Bruce Springsteen. Well, they blew up a chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us 2 tickets on that Coast City bus. Now, baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, baby, and meet me tonight in Atlantic City. It's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Is your hair up nice? Is that up pretty? We'll be right back.
Classic rock.
E in attesa di vederli nuovamente insieme nel Peace Out Tour, il tour d'addio degli Aerosmith cancellato lo scorso settembre a causa dei problemi di salute di Steven Tyler, che ha posticipato a dopo l'estate 2024 i concerti a causa di un problema alle corde vocali, beh, ieri il frontman della rock band di Boston ha condiviso il palco con i Black Rose a Londra. La formazione guidata da Chris Robinson si esibiva all'Eventim Apollo di Londra per uno show che in platea aveva pure Jimmy Page e lo stesso Tyler, che però in chiusura di show è salito sul palco e ha cantato un grande classico degli anni 70, gli Aerosmith, Mama Keen, che abbiamo appena ascoltato, e hanno quindi suonato insieme, pazzesco. Il guitar hero dei Led Zeppelin si è limitato ad assistere allo show in platea, però i Black Rose erano lì e sono veramente magnifici, non si fermano. E ritroviamo Chris Robinson anche nel nuovo album di Slash, che è appena uscito. Il chitarrista leggendario di Guns N' Roses ha recentemente pubblicato questo nuovo album blues, Orgy of the Damned, e ha condiviso che i Guns N' Roses mi sa che stanno tentando di produrre un nuovo album in studio, nonostante siano passati 16 anni dall'ultimo album, Chinese Democracy, e quindi c'è grande interesse attorno a questa rivelazione. E Slash ha detto che il processo creativo per il nuovo disco dei Guns è in corso, nonostante la band si concentri molto sui tour dal vivo dalla reunion del 2016. Però le session di registrazione ci sono state, l'ultimo lavoro include brani che originalmente sono nati durante le sessioni proprio dell'ultimo album ufficiale, Chinese Democracy, e vedremo. Intanto nel suo progetto solista Slash ha fatto, secondo me, un capolavoro. Ha esplorato il genere blues, ha collaborato con artisti potentissimi come Brian Johnson degli AC/DC, ancora Steven Tyler degli Aerosmith, ma non solo, troviamo anche una bellissima canzone con Gary Clark Jr., Hoochie Coochie Man con Billy F. Gibbons degli ZZ Top, How Well con il capo del country Chris Stapleton, una bellissima Key to the Highway con quella voce incredibile che ascoltiamo spesso qui a Classic Rock, quella di Dorothy, c'è Iggy Pop, c'è Paul Rogers, c'è una canzone di quasi 8 minuti con Demi Lovato, Papa Was a Rolling Stone, e tanti altri. Quindi un album meraviglioso, l'ho ascoltato già tutto, devo veramente dirvi che spacca, e vi faccio ascoltare la canzone che apre questo album e che collega tutto quello raccontato finora, Slash con Chris Robinson dei Black Rose, The Pusher. Grass. Ooh, Lord, and I
Rete 3.
Un classicone, Sultans of Swing, la prima grande hit dei Dire Straits dal loro album di debutto del 78, nata dall'incontro casuale di Mark Knopfler con una modesta band jazz in un pub di Londra, in cui il contrasto tra il nome grandioso e la performance ordinaria ha ispirato il chitarrista a scrivere questa iconica canzone. E questo episodio ha trasformato una serata normale in una canzone che sarebbe diventata un classico del rock. Un classico come può esserlo Every Breath You Take, uscita il 20 maggio 1983, uno dei brani più belli degli anni 80, una ballata incantevole che ha dimostrato la maestria musicale dei Police e soprattutto il talento cantautoriale di Sting. Registrato tra dicembre 82 e febbraio 83, durante le session dell'album Synchronicity, ai Caraibi, tra l'altro, stava una bella calduccio, il brano è stato mixato poi in Canada al freddo e quindi è diventato bello tiepidino, con questa parte di chitarra ispirata a Bella Bartok, composta da Andy Summers e registrata in un solo take. E però non andava tutto bene, Caraibi, quello che vuoi, ma le tensioni tra i membri della band, in particolare tra Sting e Stewart Copeland, il batterista, raggiunsero il culmine durante queste session di registrazione. Era un periodo difficile, tumultuoso per Sting, soprattutto la separazione della sua prima moglie, l'inizio della relazione con Trudy Styler, situazione che suscitò molte critiche a causa della stretta amicizia tra Styler e l'ex moglie di Sting. Però questa Every Breath You Take dimostra un po' una dolce melodia d'amore che Sting ha sempre sostenuto fosse un'oscura riflessione sull'ossessione e la gelosia in realtà. E il brano, interpretato da molti come un'innocua canzone romantica, è in realtà un'esplorazione della sorveglianza e del controllo, ispirata dal concetto del Grande Fratello, proprio quando ancora non c'era. E la malintesa natura del brano ha sorpreso lo stesso Sting, che ha commentato come alcune coppie abbiano scelto questa canzone per il loro matrimonio senza capire veramente il suo significato fino in fondo. Every Breath I Take, romanticismo a parte o no, questi sono i Police. Thank you.
Classic Rock con Yari Copt.
Questo pezzo eleva l'anima, bellissimo. Don't Bring Me Down, una delle canzoni più belle degli Electric Light Orchestra, gli ELO, è uscita nel 79 come parte dell'album Discovery, è diventata la più grande hit del gruppo americano, che ha raggiunto anche il quarto posto nella Billboard Hot 100 e varie certificazioni d'oro per le vendite. Nella canzone c'è una parte in cui il frontman Jeff Lynne canta Don't Bring Me Down, Gross, e molti hanno pensato che questa parola fosse in realtà una parola tedesca, una parola misteriosa, ma in realtà era un semplice riempitivo che Lynne aveva intenzione di sostituire durante la registrazione, però alla fine l'ha tenuta, mentre quando canti un po' così alla carlona dei pezzi di canzone che stai creando, poi suonano così bene che li lasci dentro. Ecco, questo Gross è rimasto dentro come uno degli equivoci più famosi nella storia degli ELO. E oggi vi racconto anche la storia dei Simande, una band che forse non ricordate, chiamata così o guardando le copertine o leggendo i titoli delle canzoni, ma la band che ha lasciato un'impronta indelebile nella musica black britannica, soprattutto con il loro terzo album Promised Heights, che quest'anno celebra il suo 50° anniversario. Loro si sono sciolti nel 75, però la loro musica è diventata un culto, è diventata leggenda, ha continuato a influenzare le generazioni successive, trovando nuova vita nei campionamenti soprattutto di artisti pop come Della Soul e Fugees. I Simand sono emersi nel panorama musicale all'inizio degli anni 70 a Londra e avevano questo sound unico che mescolava funk, soul, jazz, soprattutto ritmi africani. E nonostante il loro successo negli Stati Uniti, dove hanno persino suonato al leggendario Apollo di Harlem, sono rimasti relativamente sconosciuti in patria, ostacolati da barriere istituzionali e varie discriminazioni dei tempi. La loro musica però non è mai svanita, si sono anche riuniti un paio di anni fa perché proprio i fan lo chiedevano, e la loro storia non è solo un racconto di sopravvivenza musicale ma anche di resilienza, di identità nera nel Regno Unito, e oggi la loro musica continua a unire e a ispirare, celebrando la diversità e la forza della musica in tutto il mondo. Se noi chiudiamo qui la puntata di oggi, grazie a tutti, ci risentiamo con Classic Rock domenica prossima alle 14 e come sempre in replica il giovedì sera alle 21 o quando volete voi sul nostro podcast a rsi.ch. Da Yari Cocked un grande abbraccio, come sempre in alto le corna e viva il rock and roll!
Where you going? Slowly.
blues.
Classic Rock.